contro la deriva delle democrazie europee liberali per difendere i valori legati alla patria, alla tradizione e alla religione. Questo è l'obiettivo, virgolettato, dichiarato dal progetto Matthias Corvinus Collegium, un college di élite situato nel centro di Budapest, che tutti chiamano già la scuola di Orban. In questa scuola, al cui interno si trova un caffè, una spa e anche un laghetto con le anatre, studiano oggi circa 7.000 tra coloro che formeranno la classe dirigente ungherese del futuro. Il contrasto col resto del sistema scolastico ungherese è evidente se si considerano gli stanziamenti, perché per questo progetto il governo stanzia direttamente $1 miliardo, ovvero più o meno l'equivalente del costo di tutte le altre scuole superiori ungheresi messe insieme. Orbán ha sempre preso molto seriamente la formazione scolastica e l'istruzione, intese anche come strumenti politici per la realizzazione a lungo termine della sua visione. Lo dimostra, ad esempio, quella battaglia del suo governo contro la Central European University di Soros, costretta a lasciare il paese. E quanto Viktor Orbán tenga a questo progetto, a questo Matthias Corvinus, lo si vede anche dai piani di espansione, dal momento che il collegio non solo si stabilirà in 18 centri all'interno dell'Ungheria, ma ha già aperto sedi in molte città europee. Allora, io saluto i nostri ospiti. Non parleremo solo di Ungheria oggi, ma in generale di visione, di modello di istruzione, visto che peraltro anche il nostro dossier una mezz'oretta fa era dedicato proprio ai 150 anni della scuola magistrale cantonale. Insomma, di come si formano i docenti e di che funzione pubblica ha l'insegnare. Francesco Cataluccio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Cataluccio, saggista, critico letterario, curatore editoriale, insegna dal 2021 letterature comparate alla Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano, collabora anche con Doppio Zero, studioso di Europa Centrale, ha scritto diversi saggi sulla cultura e la storia della Polonia e in generale del centro Europa. Saluto anche sull'altra linea Gianluca Bonaiuti, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
Bonaiuti è docente di dottrine politiche e culture politiche all'Università di Firenze, di cui, e peraltro segnalo il suo recente Una teoria politica della finzione, saggio sul pensiero utopico, appena uscito da poco per Ombre Corte Editrice. Allora, partirei proprio da qui, Una teoria politica della finzione, saggio sul pensiero utopico. E come si costruisce intanto un'utopia? Serve un pensiero capace di creare mondi, un'azione capace di prepararli? In questo senso, Bonaiuti, così tra il serio e il faceto, secondo lei Orbán sta lavorando a un'utopia?
Vabbè, diciamo che se intendiamo utopia in senso più tecnico, ovvero come una finzione consapevole che è rivolta alla costruzione di nuove possibilità, probabilmente non proprio, ma se la intendiamo invece più prosaicamente come un sogno bello ma impossibile, almeno dal suo punto di vista, in qualche modo sì, probabilmente sta costruendo un'utopia. È secondo me una specie di riedizione fuori tempo massimo dell'utopia umanistica del nazionalismo ottocentesco, cioè quel progetto che supponeva la possibilità di integrare le società e creare una specie di coscienza comune a partire da esercizi di lettura comune, oltre che dalla leva obbligatoria per tutti gli individui sesso maschile. Ecco, in questo senso probabilmente si tratta di una proiezione utopica che guarda ben al di là della realtà, che contrasta fortemente questo tipo di operazioni.
Forse, diciamo, potremmo dire è utopica per noi osservatori esterni, lo è meno per Orbán, dal momento che anche solo i soldi che ha stanziato in questo progetto denotano quanto forte ci stia credendo, non solo lui peraltro in Ungheria. Allora, Cataluccio, parliamo proprio di questa visione, della lucidità, potremmo dire, a lungo termine della visione di Orbán, insomma, io mi sbaglio sempre con gli accenti. Formare oggi i dirigenti...
Orbán?
Andiamo avanti con Orbán, allora?
Sì, perché l'accento sulla A è un accento che impedisce di pronunciare la O, cioè diventerebbe una O senza l'accento, quindi è semplicemente per pronunciare la O A.
È un dettaglio linguistico che non ho capito, ma mi fido, quindi da qui in poi diciamo Orbán. Allora, comunque, questa visione, questa idea del formare oggi dirigenti di domani, Bonaiuti ricordava quanto la matrice sia alla fine abbastanza ottocentesca. Creare un esercito di insegnanti fedeli alla sua visione, secondo lei intanto è definibile un'utopia? Partiamo anche da qui con lei.
Io credo che questo progetto qui faccia parte di un disegno che va avanti ormai da molti anni, che è quello che Orban ha definito della democrazia illiberale. Cioè, lui ha costruito un sistema politico sempre meno democratico, che però, ecco, questo va sempre ribadito, parte da comunque una base democratica, nel senso che lui è stato eletto inizialmente democraticamente e tuttora ha vinto le elezioni, quindi. Però il problema è che lui ha messo in piedi, è stato il primo, poi ci hanno tentato anche i polacchi di far così, insomma, però cioè, di mettere insieme un sistema che di fatto erode la democrazia dall'interno. C'è un libro che secondo me andrebbe consigliato, segnalato, di una giornalista che sta a Berlino, la corrispondente Repubblica, si chiama Tonia Mastroboni, che si intitola L'erosione, dove lei praticamente analizza in parallelo quello che è avvenuto in Ungheria e in Polonia e tenta, diciamo sì, una sorta di modello, di schema che è questo: c'è una crisi, si vince le elezioni, dopodiché si fa una riforma elettorale che ci permette di vincere quelle dopo in modo netto. Con un premio di maggioranza molto deciso, a quel punto lì si attacca il sistema giudiziario, poi si mettono i propri uomini all'interno dei vari centri chiave, le industrie, a queste persone gli si dice di comprare le televisioni e i giornali, insomma nel giro di qualche anno si controlla tutto il paese. Io vedo in questa Matthias Corvinus Collegium uno dei tasselli di questa cosa qua, cioè chiaramente lui a questo punto ha di fatto svuotato la democrazia ungherese e si sta preparando a formare, diciamo così, i proconsoli di domani. Non so se questa può essere definita un'utopia, purtroppo è una realtà.
È interessante anche l'uso del termine proconsoli. C'è Napoleon al cinema, proprio di consoli, di primo console, se ne parla, si parla molto anche proprio nel linguaggio cinematografico del presente. Io ho citato Napoleon non a caso, perché è anche interessante il raffronto tra. Vabbè, ieri era evidentemente una dittatura quella di Napoleone, ma oggi la Francia è una delle democrazie più solide del pianeta da un punto di vista anche culturale. E allora viene da chiedersi, visto che il paragone più facile, più evidente potrebbe essere quello proprio con la Scuola Nazionale di Amministrazione che in Francia forma i dirigenti del governo, che sappiamo essere a dir poco in difficoltà da più di qualche anno, vorrei capire magari. Intanto, che differenze ci sono, che analogie ci sono tra una scuola come quella francese e una come il progetto di Orban? E poi dall'altro, in generale, che differenza c'è nella capacità di pianificare a lungo termine un futuro culturale predeterminato, un solco nel quale far andare un intero popolo in una democrazia piuttosto che in qualcosa che democrazia non è più e non è ancora forse qualcos'altro come l'Ungheria di questo momento. Non so se Buonaiuti vuole venirci in aiuto e poi chiediamo anche a Cataluccio.
Ora naturalmente bisogna scontare il fatto che non tutti i sistemi europei dell'alta formazione sono uguali, quindi ovviamente, però ci sono delle forti analogie e nei sistemi politici liberal-democratici è indubbio che il ruolo dell'educazione è diventato un ruolo allo stesso tempo cruciale, però estremamente trascurato dalle elite politiche, a differenza di quello che accadeva, come dicevo, nell'Ottocento, dove il sogno umanista di costruire una comunità sulla base di letture comuni era la base, in fondo, delle grandi riforme dell'istruzione pubblica. Il problema è che, come dire, si tratta di un ruolo cruciale, ma non ha più quei fini universali che erano nascosti dietro l'utopia, definiamola pure così, umanistica della coscienza nazionale ottocentesca, ma ha piuttosto dei fini selettivi, quindi non a caso la scuola di Orban non solo è una scuola, cioè un istituto privato, ma un istituto esplicitamente dedicato alla selezione dell'elite, non alla formazione dell'intero paese. Mi piace molto l'immagine dell'esercito di insegnanti che cerca di costruire una coscienza comune. Oggi, ecco, le elite politiche dei sistemi liberal democratici hanno completamente abbandonato o quasi del tutto abbandonato questo tipo di preoccupazione sulla base del fatto che sono prevalentemente orientate alla misurazione del consenso quotidiano, contingente, estemporaneo. Oggi se la coscienza comune si costruisce solo in modo occasionale e irreversibile, solo sulla base di esercizi di eccitazione collettiva che hanno più a che fare con un tweet che non con un ripensamento della cultura europea. Certo, come dire, il progetto di Orban, il progetto di scuola di Orban dà vita a una forma di nazionalismo. Sono solo i partiti nazionalisti che hanno tentato in giro per l'Europa di ripensare questo tipo di operazione, un tipo di nazionalismo che risulta un po' posticcio, artificiale, come se desse espressione a una forma di kitsch in un ambiente non artistico. Alle nostre orecchie suona un po' così, cioè l'idea di riformattare tutta la cittadinanza ungherese all'ungheresità, come è stato detto all'inizio, diciamo, suona come un'operazione scarsamente, come dire, efficace dal punto di vista anche politico, anche poco probabile per quanto realmente attiva. Resta il fatto però che questo è un problema cruciale che resta centrale in tutte le società europee, anche nelle società liberal-democratiche con tradizioni molto più consolidate, perché i meccanismi che funzionano alla fine sono quelli più orientati alla selezione che non alla condivisione, per esempio, di valori universali, come era nel caso dell'Ottocento.
E ha sollevato un bel po' di argomenti interessanti, Buonaiuti. Cataluccio, stessa domanda. Democrazia e visione a lungo termine è un binomio impensabile oramai?
Beh, anzitutto bisognerebbe dire che dopo il 1989 in Ungheria come in altri paesi c'è stato il problema di creare una nuova classe dirigente che sostituisse quella che aveva, diciamo, si è governato sotto il comunismo. È per questo che Soros, che tra l'altro è di origine ungherese, aveva creato il Central European University, non solo tra l'altro a Budapest, ma anche a Varsavia. E questa scuola doveva essere una sorta, diciamo così, di appunto, istituto di formazione delle nuove elite dirigenti, dei nuovi tecnocrati, di un liberalismo che doveva, diciamo così, sorgere quasi dal nulla, cioè quindi persone che avrebbero dovuto dirigere le banche, che avrebbero dovuto occuparsi dell'economia, ma allo stesso tempo anche però rinnovare all'interno dell'università il pensiero umanistico, i valori appunto di libertà, uguaglianza e fraternità. Dal Central European University sono usciti fuori i migliori cervelli che tutt'oggi in Ungheria, seppure con grandi difficoltà, lavorano all'università oppure sono andare per cercare fortuna altrove. Tra l'altro è interessante, uno dei tanti paradossi della storia, che Soros, appunto nella sua università, aveva anche Orban. Orban ha avuto la borsa di studio di 3 anni al Central European University, cioè, quindi lui viene fuori da lì ed ha ucciso il padre, volendo, se si vuole intendere così, ma l'ha ucciso, ma perché l'ha ucciso? Cacciando, appunto, sostenendo che appunto questa università era contro gli interessi dell'Ungheria, perché appunto le idee liberali sono state considerate da Orban e dai populisti ungheresi come qualche cosa che va contro la nazione, gli interessi della nazione ungherese, che svendeva l'economia ungherese alle banche tedesche, austriache, europee. Orban è nato così, cioè, e quindi a questo punto lui deve per forza creare una nuova elite, diciamo così, che governi il paese nei prossimi anni. Un'elite però che ha al suo centro un'idea che giustamente è stato detto che è kitsch, potrebbe essere kitsch, però è un'idea fortemente e pericolosamente, aggiungerei, nazionalistica. Cioè, la cosa peggiore di Orban non è solo di aver svuotato la democrazia ungherese, ma di essere un terribile nazionalista che gioca le sue carte su una propaganda continua, che è molto pericolosa. Si può fare solo un esempio: L'Ungheria ha 9,6 milioni di abitanti e c'ha 1,5 milioni di ungheresi, tra virgolette, che abitano in Transilvania, cioè in Romania. Orban ha dato a tutti questi la possibilità di avere il passaporto ungherese. Da domani lui potrà dire che in Romania ci sono 1,5 milioni di ungheresi che vengano trattati male, considerati cittadini in serie B, e si sa come poi
Sì,
vanno a finire queste cose.
lo stiamo proprio vedendo come vanno a finire queste cose in questi anni, in questi ultimi anno e mezzo, quello che è. E proviamo a guardarla in positivo dal punto di vista delle democrazie. Se la scuola, una scuola come quella che stiamo raccontando, insegna una sorta di pensiero uniforme, non educa quindi alla diversità di opinione, al confronto con opinioni anche lontane, non c'è rischio che gli studenti, i giovani in generale, con quell'anelito tipico dell'età giovanile, cerchino altrove quella diversità, quel confronto. Insomma, ragionando di fantasia, ci possiamo immaginare un 68 ungherese del XXI secolo, un 2068, quando gli studenti scenderanno in piazza contro la scuola monopensiero voluta dal padre della patria Orban, nel frattempo immagino passato ai più. Bonaiuti, che ne pensa?
Più che un rischio è un augurio, direi, cioè, che ciò possa accadere. E probabilmente se si dovesse arrivare a un livello di restrizione appunto a quei valori estremamente limitati a cui fa riferimento il progetto formativo di Orban, è evidente forse che questo tipo di reazioni di protesta si verificherebbero molto prima del 2068, soprattutto laddove anche la gioventù ungherese rimane aperta a comunicazioni con l'esterno, diciamo, con l'esterno di una civiltà educata all'ungherità, ecco. Detto questo, comunque, c'è un dato che non so se è tanto apologetico rispetto ai nostri sistemi, ma che comunque va valorizzato, va sottolineato, il fatto cioè che questo tipo di progetti, dicevo prima, sono spesso legati a partiti che rievocano forme forse fuori tempo massimo, insomma, forme di nazionalismo molto forte, come sottolineava il collega. Ecco che questi progetti assumono una certa plausibilità alla luce anche di progetti di uniformazione, conformismo, passatemi il termine, epistemologico delle scienze sociali, anche nei paesi europei. E questa cosa qua ci lascia forse pensare che forse qualche 68 può darsi che venga fuori anche alle nostre latitudini. Ricordo che la scuola di Orban, oltre a insegnare, come dire, il servizio verso i valori locali, le comunità locali, la famiglia, eccetera, eccetera, in realtà la parte consistente della struttura, educativa e formativa è legata a quei saperi che difendono il talento, promuovono il talento, promuovono, come dire, forme di sapere economiche che sono quelle condivise da tutte le altre università. Quindi questo ircocervo, università europea intendo, questo ircocervo di Orban alla fine diventa plausibile o trova anche delle forme di consenso anche alla luce del conformismo che in fondo si sta diffondendo anche in altri contesti, che non è più, badate bene, un conformismo di tipo di opinione, perché tutte le opinioni sono ammissibili, ma è un conformismo, ripeto, al modo in cui vengono studiati i processi attuali di funzionamento del resto del mondo. Ecco.
Siamo quasi in chiusura, però prima volevo farci stare un ultimo tentativo di riflessione, questa volta con Francesco Cataluccio, più specificamente proprio sull'Ungheria e sul suo rapporto con l'Unione Europea. Secondo lei è più pericoloso per l'Europa, che vuole difendere i suoi valori democratici, avere in seno un'Ungheria come quella che sta diventando, o più pericoloso per l'Ungheria che vorrebbe Orban essere in seno a un'Europa che per forza di cose da qualche parte permea all'interno dei confini ungheresi e magari porta con sé anche una contaminazione più democratica?
Beh, l'Ungheria comunque oggi è fortemente spaccata. Abbiamo detto che ha quasi 10 milioni di abitanti, però 2 milioni e mezzo abitano a Budapest, e Budapest esprime un sindaco estremamente liberale contro Orban. Nelle grandi città l'Ungheria è un paese europeo. Il problema è che la base elettorale di Orban e dei populisti, come del resto è anche successo in Polonia, è la campagna, è il mondo rurale. E quindi c'è questo contrasto, secondo me, il fatto cioè che da una parte te hai bisogno per andare avanti di tecnocrati, cioè di non dobbiamo dimenticare che il Matthias Corvinus era innanzitutto una facoltà, esisteva già, era la facoltà di economia di Budapest, che è diventata poi appunto ora una sorta, diciamo così, di Bucconi, diciamo così, nazionalista. Però, diciamo così, lì si insedieranno sì anche valori nazionalistici, però poi insomma le banche devono andare avanti, il sistema economico deve andare avanti, e quindi diciamo sì, lì verrà probabilmente la possibilità di uno scontro, insomma, no, tra persone appunto, cioè, che comunque hanno rapporti internazionali, che guardano all'estero, e poi nello stesso tempo gli viene richiesto di essere invece nazionalisti, guardare la campagna, la famiglia, la tradizione. Insomma, in Polonia già è successo, questo elemento si è rotto, insomma, e secondo me non è detto che in Ungheria, dove diciamo sì, il controllo sui mass media è sicuramente più forte, però non potrebbe succedere anche in Ungheria presto una cosa del genere, cioè che si rompa a un certo punto questa cosa qua tra un popolo che comunque vuole essere moderno, vuole essere europeo, e una retorica nazionalistica che non è sostenibile, su questo discorso anche della famiglia, delle leggi sull'aborto, che poi appunto colpiscano indifferentemente la popolazione.
C'è una differenza, siamo davvero in chiusura, sottile ma importante, tra scuola pubblica, istruzione pubblica, e scuola e istruzione di Stato. Allora, che differenza c'è intanto nel modo in cui si concepisce l'educazione tra una democrazia, diciamo, europea, matura, come può essere la Francia, ma anche la Germania, evidentemente l'Italia, la Spagna, e stati grigi, potremmo dire, come quello di cui stiamo parlando? Gianluca Bonaiuti, poi chiudiamo con Cataruccio, ma proprio un minuto a testa.
Ma è una faccenda molto molto complicata. Come indicazione didascalica direi occorrerebbe distinguere statale e governativo, perché in questo caso ciò che a noi suona stonato è sostanzialmente il fatto che una singola elite voglia imporre a un'intera comunità un set di valori, che è quello di credenze che crede quella singola elite. In realtà la dimensione statuale, se la si intende in forma allargata, coincide con la dimensione di pubblicità, che è fondamentale per gli stati liberal-democratici, che infatti poi prevedono la possibilità di integrare posizioni che non sono statuali. Ecco. La differenza tra pubblico e statuale si colloca un po' qua.
Cataluccio.
Bisogna dire che, diciamo, sì, noi in Italia, per esempio, siamo un esempio di un'eterogenesi dei fini, cioè tutte le dittature chiaramente vogliono creare una scuola che riproduca i valori che la dittatura, diciamo, si preferisce. Però la riforma Gentile è stata una riforma che poi in realtà ha creato il liceo classico, ha creato, diciamo sì, in realtà le basi, no? Doveva essere la scuola che appunto esaltava la classicità, il rapporto dell'Italia con l'impero romano. Nella realtà poi è venuto fuori appunto che invece si è creato un'elite invece estremamente poi aperta. Quindi, cioè, le dittature cercano di avere delle scuole che non insegnino il pensiero critico, che poi è la base della democrazia. Però il pensiero critico è un fiumiciattolo che scorre sotterraneo e zampilla fuori quando meno ci se ne accorge, quando non si pensa, insomma. Quindi io sono abbastanza ottimista sul fatto, cioè, che dalle scuole i 68 tornano fuori prima o poi.
È bella questa immagine, salutiamoci allora tenendola come immagine così sospesa nell'etere, questa del fiumiciattolo sotterraneo del pensiero critico che zampilla anche malgrado il tentativo di cementare il letto del fiume da parte di autoritarismi di vario tipo, di varia provenienza. Grazie a entrambi, grazie sia a Francesco Cataluccio che a Gianluca Bonaiuti per essere stati con noi.
Grazie a lei.
Arrivederci.